È incredibile quello che si può sentire dalla bocca della gente. Purtroppo non sono cose buone. Purtroppo la maggior parte del tempo lo passiamo ad ascoltare cattive notizie e confessioni che le persone fanno quando si lasciano trasportare dalle loro emozioni. Non pensiamo prima a parlare, ma dicono tutto quello che pensano. Ebbene, se c'è qualcosa che non possiamo nascondere, è quello c'è, quello che c'è nel nostro cuore. Perché alla fine quello che parliamo, pensiamo e facciamo è il risultato di quello che c'è dentro di noi. Ma a volte, quando sentiamo tanti termini e tante parole che escono dalla bocca della gente, mi chiedo, e che c'è qualcosa dentro? Perdonatemi se sono un po' sarcastico, ma credo che oggi si sia persa la sensibilità e ciò che mi fa più male è questa insensibilità e quanto siamo leggeri con le parole. Noi che diciamo di conoscere Dio, ma non abbiamo Dio nel cuore. Oggi parlo a coloro che frequentano una congregazione, che hanno ricevuto Cristo nei loro cuori. E parlo anche a coloro che ascoltano, che improvvisamente non si riuniscono e non hanno aperto i loro cuori al Signore. C'è una domanda che tutti dovremmo porci e alla quale vorrei potessimo rispondere nel modo più sincero, ed è: cosa c'è nei nostri cuori? Perché possiamo riunirci in una chiesa, possiamo fare corsi di teologia e possiamo essere coinvolti in tante attività religiose come scusa, giusto, per giustificare le nostre azioni, le nostre parole, e pensare che essendo religiosi chi pecca e prega si pareggia. Ma non è così. Perdonatemi se vi parlo in questo modo, ma credo che arriva un momento in cui arrivano parole forti, ma non quelli che fanno male, non quelli che danneggiano, ma quelli che esortano, come ci insegna la parola di Dio. Sono necessari per correggere il nostro cammino. E sì, beh, non siamo così orgogliosi per poter continuare ad ascoltare questi consigli, queste parole, e non spegnere la radio, non spegnere WhatsApp, perché diciamo che non è per me. Quindi, è tremendo questo, a volte possiamo nasconderci dietro una falsa apparenza di pietà. E la Bibbia dice così, perché il nostro cuore è così lontano da Dio, è così danneggiato che possiamo alzare le mani e dire a Dio che lo amiamo. Ma le nostre azioni non vanno secondo quello che dichiariamo o quello che pensiamo. Non siamo retti, perché predichiamo una cosa ma viviamo un'altra. Alcuni predicano l'amore di Dio e non amano. All'esterno aiutano e a casa odiano. Va bene questa doppia vita? È giusto giustificare le nostre azioni andando in chiesa? Io penso di no. L'unico modo è un vero pentimento ed essere perdonati dal Signore. Raggiungere quel perdono significa riconoscere che abbiamo peccato e non farlo più, mio caro amico. Non ricordare nella stessa cosa, altrimenti praticheremo più una religione che una relazione, e questo non significa niente, è inutile, perché alla fine i religiosi non entreranno in paradiso, solo quelli che hanno conosciuto veramente il Padre. Forse questo ti mette a disagio, ti dà fastidio, ma indossare una collana dove hai una croce sul petto, che è la unica cosa buona della gente vede, che la gente vede, perché altrimenti le tue parole sono come veleno di serpente. La tua lingua striscia così lontano che a 3 isolati di distanza si rendono conto che ti appartiene. Non so, ve lo ripeto, la mia intenzione non è quella di giudicarvi, ma la Bibbia dice che dovremmo essere occupati ad esortare, e credo che se abbiamo Cristo nel nostro cuore, dovremmo ricevere e manifestare una nuova vita, un vero pentimento, e non nasconderci dietro una Bibbia o dietro un'occupazione religiosa per sentirci bene, come i farisei che Gesù ha chiamato come sepolcri imbinchianti, che all'esterno sembrano così belli con le loro collane, i loro modelli di preghiera, ma dentro sono marci. Noi siamo così? E mi ci includo, perché quando mi alzo per pregare, la prima cosa che fa il Signore è portarci davanti a quella croce per conoscere la nostra realtà. Cosa vede il mondo in noi? Beh, all'improvviso dici, ah, parola tremenda, questa è una verità. Quindi non frequento nessuna chiesa, quindi non credo in nessun evangelico. Ma tu sei lo stesso, perché la chiesa non è cattiva, il Vangelo non è cattivo. Ci sono persone che si nascondono dietro la verità del Signore per nascondere il loro peccato e non confessare veramente e allontanarsi da esso, un'altra cosa. Ma la Chiesa non è cattiva, il Vangelo non è cattivo, siamo noi che dobbiamo osservare come siamo, e anche tu, mio caro amico, perché questa sarebbe un'altra scusa, potresti dire, ecco perché non mi incongrego, ecco perché seguo la mia vita, ecco perché non credo agli evangelici. Ah, ma se credi in te, non ti goda la vita con i tuoi figli, vai a duplicarti, i soldi che dovresti investire nella casa non li investi. Hai una moglie fuori dal matrimonio, o hai un uomo, tua moglie misenti, fuori dal matrimonio. Hai dei figli ribelli, perché per te divorziare è più facile. Rubi al lavoro, rubi il tempo e poi dici, io non sono come quelli evangelici, preferisco non andare in chiesa. Ah, ma tu preferisci vivere nella tua doppia vita mondana, lontana da Dio. Siamo veloci a giudicare gli altri perché li vediamo come se avessi una palisa nell'occhio. Ma quanto è facile vedere la palisa e non vedere la trave del nostro occhio. Perdonami, ma è quello che ha detto Gesù. Com'è possibile che tu cerchi di togliere la palisa nell'occhio di chi ti sta di fronte? Quando hai una trave nel tuo occhio, finirai per colpire l'altro e fargli del male. Se prima non lavori o non permetti a Dio di lavorare in te stesso e di riconoscere la tua condizione, come puoi giudicare gli altri? Ma siamo veloci a giudicare. Basta ascoltare alcune persone e ci rendiamo conto di cosa c'è nel loro cuore. Cosa c'è nelle loro parole? Cosa hanno le loro parole? Tutto il tempo viviamo turbati, ansiosi, preoccupati, stressati. C'è sempre qualcosa che vogliamo raggiungere e ci sarà sempre qualcosa che non raggiungeremo mai. Ci sarà sempre una insoddisfazione. Vogliamo sempre di più e non saremo mai felici e grati con quello che già abbiamo. Diventiamo persone noiose e smettiamo di sorridere e smettiamo di goderci i piccoli dettagli della vita. È solo quando siamo sull'orlo della morte che rinsaviamo e diciamo, non sto sfruttando al massimo il mio tempo. Ma a che serve? Queste parole possono essere dure oggi, ma possono anche salvarti la vita, perché finché c'è vita, c'è speranza. Correggere il nostro cammino è necessario, ma con le nostre forze non ce la faremo. Abbiamo bisogno di Dio, ma di un vero rapporto con Dio, non di una religione che ci fa sembrare che non lo siamo. Senza un vero rapporto che porta alla luce ciò che siamo per essere trasformati e per poter manifestare Cristo in ogni cosa. Viviamo in un mondo pieno di amarezza. Nessuno si preoccupa di niente. Sono pochi quelli che sono veramente sensibili ai bisogni degli altri. E finché non si tratta di me, non mi importa cosa succede agli altri. Qualcuno toglie la vita ad un'altra persona per 15.000 o 10.000 euro o per pochi centesimi di dollari. Un litigio tra famiglie porta a togliersi la vita. Un'eredità e il denaro porta alla competizione tra fratelli e sorelle, tra genitori e figli. Siamo diventati così idolatri del denaro e siamo diventati così superficiali che sembriamo una paglia all'esterno. Sembriamo così veli, ma c'è così tanto vuoto dentro. E questo è proprio quello che il mondo vuole, ma non è quello che Dio vuole. Quando qualcuno sta bene, ci arrabbiamo. Se il nostro vicino sta bene, ci arrabbiamo. È più facile tirare fuori tutti i suoi difetti e lamentarsi con Dio perché Lui lo è e io no. È tremenda verità. Invece di gioire per la benedizione degli altri, ci lamentiamo perché gli altri l'hanno avuta e noi no. Pensiamo di essere l'ombelico del mondo e l'ultima coca nel deserto. Pensiamo di meritare così tanto, ma è davvero così? Ora, l'altro lato della medaglia è che altri pensano che nulla ha senso nella vita e quindi da loro lo stesso sia un estremo che l'altro mio caro amico non è giusto. Ma come possiamo trovare questo equilibrio nella vita? Imparare ed essere grati, godere di ogni nuovo giorno. Sì, gioire con coloro che stanno facendo bene e nel mezzo della nostra prova imparare a dare grazie per le poche cose che abbiamo e che ad un certo punto questo tempo passerà e otterremo ciò che il Signore ha per noi nel tempo buono. Essere grati. Solo in Cristo possiamo raggiungere, ma abbiamo bisogno di lavorare sulla trave che è il nostro occhio, altrimenti tutti saranno da biasimare tranne noi. Hai mai scusato te stesso dicendo: mio padre e mia madre sono da biasimare, mia moglie è da biasimare, mio marito è da biasimare, lo Stato è da biasimare, e il governo è da biasimare, il mio capo è da biasimare, la gente è da biasimare e io sono solo una vittima di tutti. È così o tutti sono stati una vittima di te? Gesù stesso a un certo punto della sua predicazione, dopo aver sfamato migliaia di persone e averne guarite molte e aver fatto un miracolo, disse loro: io sono il pane della vita. Pensavano che Gesù parlasse del pane fisico, ma Gesù disse loro: Io sono il pane della vita che toglie, che toglierà veramente la vostra fame, la fame che avete. Ma non lo volevano, perché è più facile amare i miracoli, è più facile amare i miracoli, è più facile sostenermi, è più facile ricevere cose tangibili. È più facile amare la tua fame, la fame che hai, ma loro non lo volevano, perché è più facile amare a te stesso. Ma Gesù dice: dovete capire che senza me, senza di me non c'è vita. Io sono il pane della vita. I miracoli sono buoni, i segni sono buoni, ma è meglio quando si ha colui che fa i miracoli e colui che fa i segni e si ha un rapporto diretto con lui. Ecco di cosa si tratta. Possiamo sederci che e valutare tutti quelli che vi circondano. Tutti falliamo, miei cari amici, compresi voi. Anche io fallisco. Forse potrei essere il peggiore di tutti gli ultimi, ma una cosa la faccio: vado alla croce, non la porto sul petto, non porto in giro un rosario. Perdonatemi se lo dico così. Ho la Bibbia più grande per indicare che sono il più spirituale. Sto solo in silenzio e grido a Dio. Riconosco la mia debolezza e allora la sua potenza si perfeziona nella mia debolezza. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi, miei cari amici. Gesù disse al popolo: basta, avete bisogno del vero pane della vita e questo sono io, seguitemi. Molti se ne andarono, non gli piaceva. Vogliamo vivere sotto miracoli. Alcuni direbbero: è così che ci piace, gustoso, non è vero? Ma Gesù gli dice: non si tratta di questo, si tratta di me. Le parole di Gesù erano così dure che i suoi discepoli, quelli che lo seguivano, avevano un impegno maggiore. Dicevano: che parole dure sono queste? E sapete cosa disse loro Gesù? Ah, sono dure. Volete andarvene anche voi? Andate pure, non vi fermerò. Gesù ha dovuto mostrare loro la loro realtà. Qual è la nostra realtà, miei cari amici? Vorrei che potessimo meditare su questo per un momento e rendersi conto che c'è dentro di noi, perché il libro di Giacomo dice: dove fanno litti, lotte dagli altri. No, mio caro amico, se il nostro fare è sbagliato è perché il nostro essere distrutto è solo Dio. Solo Dio non può ripararlo, può farlo di nuovo, che è molto meglio. Padre, ti ringrazio per questa parola. Ti chiedo solo nel nome di Gesù che possano ascoltarla e fare un'impressione su ogni cuore. Trasformare le vite, perché oltre a te non possiamo fare nulla. Abbiamo bisogno di te oggi più che mai, Signore. Aiutaci, nel nome di Gesù. Amen. Oggi il tuo pastore, amico Elias Hoyos, ha parlato a voi. Ricordate che Dio viene sempre appena in tempo. Vi invito a sottoscrivere il nostro canale YouTube Devotionals Just in Time e abbiamo già tutte le devozioni che si desidera ascoltare, molto materiale in modo da poter crescere nel Signore. Vi invito a scaricare la nostra app Devotionals Just in Time. È possibile scaricare dal negozio di app o si può scaricare dal Google Play. E se avete reti sociali, mi trovi lì come @PastorEliasHC. Benedizione e un grande abbraccio.